Vale. Come si è detto all'inizio, noi avremmo piacere di raccogliere eventuali questioni, suggestioni, domande, sia quello che si è detto prima, sia alla cinematografia di Rush, se qualcuno quindi vuole, è aperta la cosa. Vieni anche qua.
Gli diamo questo? Sì. Non so se riesco, mi vergogno un po'. Allora, studio in accademia, quindi il mio punto di vista è un punto di vista un po' più cinematografico, legato all'estetica, legato alla ricerca da un punto di vista appunto registico. Però mi interessava capire, dato che da quello che io ho studiato, ho guardato in questi mesi, mi sembrano più efficaci quelle analisi cinematografiche che, a livello appunto etnografico, che, come dire, partecipano a livello empatico a quello che viene filmato, no? In cui la partecipazione e l'osservazione è davvero partecipante. Però da un punto di vista scientifico, paradossalmente, la ricerca scientifica vuole il dato oggettivo, quindi il cineocchio, quindi la ripresa oggettiva distaccata, no, in qualche modo. Però appunto, pensando all'efficacia degli esperimenti di documentari, sia di Jean Rouch che di Pasolini, ad esempio, Pasolini in Appunti per un'orestia africana, si riprende con la cinepresa davanti a una vetrina e si vede lui stesso specchiato, ed è una presa di coscienza davvero significativa rispetto al fatto: io esisto, sono il terzo occhio del documentario e non posso eliminarmi. E quindi, ecco, qua cioè vedo davvero un prodotto cinematografico sincero, e il punto di vista non può essere eliminato in alcun modo. Quindi non è forse inutile la ricerca scientifica etnografica oggettiva? Qual è il punto di vista degli antropologi o di chi studia antropologia rispetto al prodotto cinematografico non pensato in maniera oggettiva, ma più a livello di partecipazione empatica? Voglio capire qual è il vostro, insomma.
È il tuo?
Il mio sono dalla parte di Jean Rouch, di Pasolini, di, insomma, di De Seta, per quanto riguarda il dopoguerra italiano, insomma, più una partecipazione appunto che è quasi enfatizzata, no? Paradossalmente è più significativa, è più, insomma, una presa di coscienza più giusta, più corretta, più onesta. Si parla di onestà nei confronti del reale, anche per quanto riguarda gli studi, postcolonialismo, eccetera. Quindi l'antropologo come vede il prodotto cinematografico documentario non oggettivo? Questa è la domanda.
Se posso rispondere un attimo io in termini prettamente antropologici, dopo lascio a voi la parte più relativa al linguaggio cinematografico in sé. Anche all'interno della stessa antropologia, in realtà, è il paradigma che vede l'altro come un oggetto, un dato da ricercare in modo oggettivo, fisso, già dato, da scoprire, è stato ampiamente superato anche a livello, anche nel dibattito teorico contemporaneo, ed è molto più enfatizzato la presenza, l'ineliminabilità del ricercatore con tutto il suo bagaglio che contiene pregiudizi nel senso più puro del termine, e che non si possono appunto eliminare, che sono lì insieme al ricercatore, che si pone sullo stesso piano e non può eliminare tutto quello che è tutta la sua presenza, a volte anche parecchio ingombrante. all'interno della ricerca. Poi nel caso cinematografico penso ancora di più, cioè nel senso che può venire fuori ancora di più rispetto che in una scrittura la presenza, cioè attraverso determinate pratiche di montaggio, determinate scelte. E no.
Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Penso che una prima questione che si potrebbe, su cui si potrebbe ragionare è proprio su questa idea dell'osservazione partecipante dal punto di vista cinematografico, nel senso che osservare e partecipare contemporaneamente è probabilmente impossibile. Osservare, partecipare e filmare contemporaneamente è assolutamente impossibile. Per una serie quasi infinita di fattori che ovviamente sono stati discussi dal punto di vista paradigmatico a livello scientifico, accademico, riguarda tutto ciò che è stato scritto, e dal punto di vista cinematografico, perché anche qui si cala quella sorta di ineliminabilità dei pregiudizi o dello sguardo che il cineasta in questo caso ha, cioè che cosa coglie la tua attenzione in quel momento, è quello che lo coglie, cioè ciò che ti sta affascinando non è per forza ciò che dal punto di vista scientifico dovresti andare a descrivere. Ovviamente è una questione di sguardo, Jarrusch anche in questo caso probabilmente ha insegnato tanto. Lui, per quanto riguarda Le Maître Fou, il primo film che abbiamo visto, ha visto Il Rituale soltanto una volta e poi l'ha filmato la seconda volta che è andato a vederlo, quindi non ha avuto diciamo tante occasioni per poter descrivere esattamente quello che poi ha visto. Quindi un limite grosso è sicuramente questo, cioè tra osservare e partecipare è chiaro che lo sguardo antropologico, e in questo caso lo sguardo filmico con questa attenzione antropologica, deve prestare molta attenzione a se quello che sta filmando è quello che interessa a lui o se quello che sta filmando è quello che funziona nel discorso che sta facendo. E una domanda che invece verrebbe è che cosa avrebbe fatto Jarrusch se non avesse avuto quei limiti tecnici che soprattutto, beh, più o meno in quasi tutti i suoi film, lui ha superato attraverso l'utilizzo della voce fuori campo. I registratori in sincrono vengono molto tardi, poi ci direi tu, Flavio, sicuramente quando lui ha girato il secondo, ma anche il primo, sicuramente non c'erano. Dunque non si poteva registrare l'audio contemporaneamente al video. Era complesso e dunque ci sono chiaramente dei limiti quando fai una cosa del genere, quindi l'utilizzo della voce narrante è stato almeno inizialmente nella cinematografia di Rush un modo per evitare questo problema tecnico. È diventato poi ovviamente un suo stile cinematografico. Anche qui, dal punto di vista prettamente, potremmo dire, scientifico o antropologico, una voce narrante molto invadente nel discorso che sta facendo. È chiaro che lasciar parlare gli altri attraverso le loro voci, già ci sono comunque una serie di filtri, il montaggio, che cosa si inquadra, tutto quello che si vuole. Lasciar parlare gli altri con la loro voce è una cosa completamente diversa che dire se stessi cosa pensano gli altri. E dunque c'è anche questa questione qua. Basta. Tu volevi aggiungere qualcosa?
Non so, no, ho proprio una domanda da Antonio?
Mi sento in una posizione un
po'... Lo puoi staccare?
No, esatto.
Ok.
No, volevo porre un interrogativo, una questione più che altro su, diciamo, un incompatibile. Premetto che non sono un antropologo, non ho fatto studi etnografici, quindi di elementi in questo ambito ne ho abbastanza pochi, anche se in quello che è il mio interesse cinematografico cerco comunque di avere un approccio che può ricordare vagamente questa parola. Però secondo me c'è una questione che, su cui mi piacerebbe riflettere, visto che questa è una situazione, penso, in cui... anche. È una situazione in cui questo tipo di discorso magari si può provare ad affrontare, ed è soprattutto legato al concetto di sia di partecipazione e anche a quello di restituzione, poi di un qualcosa che abbia una dignità e anche un significato profondo. E questo secondo me è legato al tempo, ossia per fare un certo tipo di, mi sono reso conto con l'esperienza di questo, per fare un certo tipo di lavoro parliamo cinematografico, ecco, documentaristico o meno documentaristico, più di finzione, in ogni caso, sia per in termini di risultato di quello che saranno poi le immagini, sia in termini di proprio di costruzione di un rapporto umano tra chi filma e chi è filmato, è ovvio che è necessario del tempo. Perché dico che c'è un'incompatibilità tra questo desiderio e poi di fatto tutto il mondo in cui viviamo, che è una società che dal mio punto di vista c'è ostile. Perché dico ostile? Perché è molto difficile riuscire a spiegare a un produttore, il cui interesse è comunque quello di realizzare un film spendendo il meno possibile e guadagnandoci il più possibile. Non è che sto... È molto difficile poi spiegare a un produttore, no, ma io ho bisogno di un anno. Quanto costa un anno di riprese filmando tutti i giorni con, non dico una troupe minima, un operatore, un fonico e un'attrezzatura, diciamo, decente. Poi, ovvio, come dici tu, si può fare col cellulare, sì, però se uno ha... se uno vuole che il risultato finale abbia un certo tipo di immagine, perché è funzionale a quel racconto, diciamo, senza andare nell'ambito di apparecchiature ultra costose, però comunque ha un costo. E quindi come si fa? No, la domanda è molto difficile. No, potrebbe costare meno di una pubblicità, però il problema è cioè, riuscire a far comprendere a persone che hanno interesse puramente economico il fatto che questo tipo di lavoro non può essere condensato in 3 giorni, perché a volte ti danno 4 giorni. Cioè, 4 giorni, c'hai l'operatore, c'hai il fonico, vai. In 4 giorni non fai in tempo. Per questo che il mio interrogativo è più una domanda. Come muoversi in questo campo in un mondo che di fatto non ti dà queste possibilità perché non le contempla? Perché comunque... Niente, ho parlato troppo.
Dunque, mi sono già confuso. Volevo rispondere a lei, cioè rispondere, insomma, accettare la... E poi è arrivato Antonio. Io non sono un antropologo, pur essendo stato sul campo, avendo lavorato non con degli antropologi ma con degli psicologi, che è un'altra storia. Quindi non posso pronunciarmi su alcune cose. C'è una cosa metterei in discussione del tuo pensiero, e cioè questa idea di scienza oggettiva. Non saprei oggi bene come definire le scienze umane, l'oggettività, i prodotti oggettivi delle scienze umane. Vogliamo parlare di sociologia? Adoperiamo metodi numerici per descrivere la società? facciamo una descrizione della società come fosse una fisica, come descriveremo degli oggetti concettuali nel campo delle scienze cosiddette esatte, e faremo dunque della fisica sociale, oppure lo statuto delle scienze sociali moderne non è che un compromesso tra la sparizione di un mondo distrutto dagli stessi che l'hanno inventato, peraltro, e la necessità di gestire il gestibile di quel mondo lì e anche gestirsi la propria immagine. Questo cinema passa attraverso le istituzioni perché non ci avevano altro, non dimentichiamo questo, non ci avevano altro. E dunque è uno statuto ambiguo questa roba qua, anche se non ha la presa diretta. Cioè, posso immaginare che cos'era andare in giro ancora una volta con un operatore, una macchina da presa e un ambaradano grosso così, che 15 kg di quel registratore audio. Non c'erano queste cose bellissime, le code di topo che adesso fanno così, e c'hanno il registratore in cima lassù. È un po' un casino. Però, ripetendo quello che ho detto prima, c'è qualcosa di strambo che succede, cioè un cineasta va a infilarsi dentro a un casino. Questo casino qua dura una settimana, quanto avete capito voi la durata della cosa dei posseduti? Io ho capito una settimana.
Sì.
E beh, vuol dire che tu stai in posticino, come dire, una settimana a filmare questi signori che non capisci bene cosa fanno. Un po' ti sei stato istruito, ma devi inventarti di la tua posizione. Lui ha una doppia, come vedete, ha una doppia funzione qua, deve mostrare delle cose, le fa diventare oggettive nei tuoi termini. Lui classifica, filma classificando, secondo me. Dice, quello lì fa così, è andato da lì a là, poi loro continuano, poi appare la prima donna, ha un nome di questo tipo. Sta classificando, sta facendo un'operazione da etnologo su delle immagini. E poi spera che una volta montate con la sua voce queste restituiscano ciò che avrebbe visto uno che stava al suo posto. Qui c'è un segreto storico, mi dispiace fare il sapientone, epocale direi, siamo dopo la guerra ancora una volta, cioè non dimentichiamo la distruzione del mondo occidentale però, se non altro, e qui c'è la... A proposito dell'osservatore dei libri di Crary, e qui c'è un osservatore nuovo, un osservatore che può osservare il mondo intero, cazzo. La prima volta, si è avverrata la profezia del Novecento. Vedrete il mondo intero. La televisione arriva 10 anni dopo, meno. No, era già arrivata in America a quel tempo. La televisione mette il mondo alla portata di uno spettatore che è simultaneamente anche là, con questo miracoloso strumento che sono le immagini. E questo risente di sta roba qua, c'è un sentore. Vi faccio vedere io il mondo, cazzo, altro che dovessi sbattere e andare fin là. Vi faccio vedere un mondo differente, vi faccio vedere un mondo che forse ha anche delle cose uguali alle vostre. Un mondo decifrabile, non l'avete mai visto così. Vi hanno solo raccontato delle balle, è vero, non tutti gli antropologi. Qui le balle sono difficili da raccontare, no? Si può imbrogliare coi campi, ma non gliene fregava un cazzo. In quel momento lui vedeva, aveva l'idea di mettere a disposizione di altri qualcosa che altrimenti sarebbe rimasto invisibile. Cos'è questa operazione del rendere visibile qualcosa che è altrove, dal soggetto che vuole conoscere la scienza? E questo, secondo me, questo è lo statuto, il rapporto tra lo statuto del cineasta e lo statuto dello scienziato, però di una scienza che non è una scienza esatta, tanto per essere. L'antropologia poi ha patito dei mali dei suoi osservatori, no? Ci sono forse ripresi, non so, Marcel Mauss, tanto per dire uno, forse un pezzo di Lévi-Strauss, ha fatto il furbino, ha formalizzato tutto, ha detto guardate, il mondo non è così, cioè è molto più complesso di quanto lo vediate voi, di una complessità formale persino eccitante. Lévi-Strauss dice, se sentite un racconto lineare come questi, chissà cosa raccontano durante questi giorni, parleranno, racconteranno delle cose, un racconto lineare, per capirlo dovete spezzarlo e metterlo come fosse una partitura orchestrale dell'Ottocento. Cioè sono tante voci che concorrono, anche se noi lo sentiamo linearmente, la compressione è contemporaneamente a pezzi che ricorrono. E questo formalmente è un punto di vista, cioè sulle società umane, che per il tempo era davvero, come dire, per quanto uno schema formale, ovviamente uno schema sorprendente. Qui non siamo a queste raffinatezze, però siamo da un altro punto di vista, cioè da un altro, l'oggetto, questo ossessivo oggetto dell'altro, no? Ma che cazzo vai a rompere i coglioni? Cioè già gli hai distrutto il paese, hai riconformato l'agricoltura, hai mandato a fanculo i rapporti di potere che esistevano tra le tribù, gli agglomerati, eccetera, eccetera, eccetera. E adesso ci studi anche. Ciò è potuto accadere perché c'è ancora. Cosa è successo l'altro? Quando c'è un'antropologia africana, c'è una scuola di pensiero africano antropologica. Quando hanno tentato di fare? Gli unici sono stati quelli di Dakar, non mi ricordo più.
La spedizione Dakar?
No, africani. Due scuole di pensiero sono nate. Quindi l'eredità del come faceva un neonato Stato, cosa faceva? Riconfigurava tutto il sistema pedagogico dei francesi. I francesi gli insegnavano a pensare a se stessi, beh, poi i se stessi hanno detto, forse. Però i post-colonial studies sono degli anni 80, Gayatri, sì. Qui siamo ancora prima, qui c'è ancora l'illusione post-illuminista, forse anche post-seconda guerra mondiale, abbiamo bisogno di il mondo è più grande di 200.000 assassini che hanno assassinato altri 200.000, 200 milioni di assassini che hanno assassinato altri 200 milioni. Adesso. E quindi il fatto di proiettare sugli altri questa esigenza inconscia di riformularsi è una società distrutta, la società i valori del dopoguerra, cioè, capisco i surrealisti avevano insegnato a pensare l'altro come sorgente di vitale, no? Gli avevano permesso di riformulare lo sguardo occidentale, no? Le arti, quando arrivano le arti africane, i primi manufatti africani, c'è qualcuno che dice, oh, cazzo. Quindi, quel percorso che fa Rush è un percorso che è tardivo, ma è un percorso dentro un nuovo mezzo che è questo del cinema. Ancora una volta, però, io mi rinterrogherei sulla funzione del cinema nella società contemporanea. E io sono convinto che abbia a che fare sulla simultaneità, con l'idea di simultaneità. E traslocazione, come si dice, quella lì di Star Wars, lì che tu schiacci un bottone e sei da un'altra parte, come si chiama? Quindi? No, Star Trek, cos'era? Di traslocazione fisica, insomma. Sono altrove, in un attimo, track. Anders nel libretto del libro lì sul... Gunther Anders nel libro su la cosa della bomba atomica, non mi ricordo come si chiama il libro, insomma, dice guardate che la televisione potrebbe essere uno straordinario strumento di riconfigurazione dello spettatore, il quale è come il mondo lì si rimpicciolisce, e questa è una cosa che pochi hanno osservato, mentre il primo grandi schermi all'inizio della storia dei primi anni, insomma, del secolo, come diceva Einstein, uno scarafaggio diventa un carro armato. Andes dice che uno carro armato diventa un piccolo scarafaggio che sta dentro un quadretto tutto sommato piccinino, e tutto sommato lo spettatore può dire: ma lo controllo io quello, non mi fa così tanto paura, no? E Andes sostiene che noi, la televisione per noi, siamo come se non fossimo noi burattinai che muoviamo le figure della contemporaneità. Mi ha sempre ossessionato questa idea di Anders, che dice che noi siamo dei burattinai di noi stessi, ci raccontiamo la nostra contemporaneità con la televisione. Qui invece, quando veniva fuori sta roba, potete immaginare, siamo sempre, insomma, si andava al cinema a vedere sta roba. Il cinema di Brown Berger a Parigi non era certo una saletta come questa. E quindi i giovanotti di quel tempo, le signorine, potevano in qualche modo dire: ostia. Dopodiché hanno buttato gli algerini, hanno ucciso 500, quanti li hanno ammazzati negli anni 60? Cos'era il 56 quando hanno ammazzato 600 algerini buttati nella Seine a Parigi? Insomma, i conti non erano finiti.
Sì, aspetta, ti interrompo.
Si erano un po' distratti nel frattempo.
No, ti seguo. Secondo me, per rispondere alla questione posta, in realtà.
Ah, no, poi c'è la questione. Sì, no. Vai. Sì.
Da lui, in realtà, sono due cose diverse. Cioè, essenzialmente esiste da una parte un cinema documentario etnografico, se vogliamo, cioè un cinema documentario che ovviamente si interessa di tematiche legate all'alterità, ma anche a noi stessi, comunque, che rientra in un certo ambito, uno sguardo etnografico, come è il cinema di Rush, è un cinema antropologico, che invece è un cinema che si presuppone dei criteri di scientificità ristretti, e quindi aderisce a un certo tipo di paradigma e chiaramente si imposta su questo. Questo secondo tipo di cinema, se vogliamo, che è la ricerca, cioè nel senso è lo stesso lavoro che fa un antropologo sul campo per produrre un testo scritto, lo stesso lavoro che fa uno scienziato nucleare nello studiare le particelle, probabilmente esula dalla logica del mercato. È una cosa a sé, credo. Ora è chiaro, nel momento in cui si ha un certo tipo di produzione che invece rientra più nel primo tipo, la questione del produttore, delle produzioni, hanno perfettamente senso. Nel momento in cui si fa un certo tipo di ricerca scientifica all'interno probabilmente dell'accademia, perché poi le cose si fanno sempre con i soldi, non è che si può, o finanziato da borse o da istituzioni, allora è chiaro che puoi anche pensare di ragionare in maniera diversa da come faresti per un film di un film documentario, però comunque destinato a un altro circuito. Quindi secondo me il cinema antropologico in senso stretto, premetto, esistono pochissimi film antropologici, cioè destinati soltanto a un ambiente, diciamo, di ricerca accademico, universitario, quello che si vuole. Ne esistono pochi, però mantengono un loro statuto indipendente da un certo tipo di logica. Ah, su quello sono assolutamente d'accordo con te. Certo. Beh, è chiaro che quello che ha trovato Rush è stato un produttore illuminato come Bromberger, ma anche come Henri Langlois, il secondo film che abbiamo visto, quello del 49, ha vinto il Festival di Biarritz, cui presidente era proprio Henri Langlois e Jean Cocteau. Langlois, che comunque ha fondato la Cinémathèque francese, comunque un personaggio di spicco. È chiaro che quello dipende un po' anche da che cosa offre la società civile, ecco, mettiamolo così.
Io volevo rispondere.
No, che sulla domanda di... non mi ricordo il tuo nome, non so se ce l'hai detto. Volevo riprenderla un attimo per dire sì, la simultaneità e quindi permettere a tutti di avere un occhio su un determinato tipo di realtà, su un determinato tipo di alterità, ma sempre consapevole che però anche in questo caso il rapporto non è simultaneo. E più che essere... cioè, lui diceva mettere i pezzi uno sotto l'altro... io li vedo immessi anche in modo tridimensionale, nel senso, noi di questa popolazione vediamo quello che Jean Rouge ci ha visto e quello, cioè, e quella che è stata la sua interpretazione, perché cioè, per rifarmi un pochino di più al contenuto e non tanto a invece un discorso di tipo cinematografico, un rituale di possessione in sé può essere interpretato in diversi modi. La sua chiave di lettura è quello di vederci dentro un modo di sopravvivere. Cioè lui si, cioè, finisce con una domanda e dice: avranno forse trovato il modo di sopravvivere a queste differenze e conciliarle nella vita reale? Cioè, quindi lui ci vede questa chiave di lettura nella possessione, una sorta di chiave di lettura di esasperazione per un ordine sociale esistente, che poi può essere, cioè, non troppo lontano da noi, quando Ernesto Di Martino parla delle tarantate, ci vede dentro, cioè anche lì c'è dentro un rituale di possessione trans fatto perché, non per la puntura della tarantola, eccetera, tutte le varie spiegazioni che ne sono state date, ma come un, cioè, un'esasperazione di queste donne che sentono il bisogno, quindi, cioè, di manifestare in questo modo un determinato tipo di fenomeno. Quindi questo, cioè, sì, una simultaneità, ti sembra di essere lì, ne scorgi dei significati, ma comunque sono dei significati che vengono comunque veicolati con un determinato tipo di interpretazione che poi
non giustificavo l'operazione, cioè cercavo di spiegare che in quel momento storico questo tipo di immagini erano immagini che creavano l'idea di simultaneità,
il mondo
è accessibile.
Solo che lei chiedeva...
via medium, attraverso un medium, il miglior modo di accederlo è quello lì. Si poteva, una volta si poteva fare i viaggi dei funghetti e arrivavi in Africa, nell'Europa.
Va bene, raccogliamo qualche altro intervento se c'è.
No, volevo rispondere di un'altra cosa sollecitato da Antonio. Forse noi dobbiamo pensare... e Rouge lo fa intuire, che oggi è possibile che la produzione di immagini e suoni, che noi chiamiamo stupidamente cinema, oggi è pensabile più che ai suoi tempi, senza, con poche mediazioni, come dire, minori mediazioni economiche che allora, molto minori, costa molto meno fare le stesse cose. Dunque bisogna cominciare a distinguere, però, a questo punto, come dire, cioè cominciare a pensare che il cinema che tu fai non è detto che sia il cinema che tutti c'è un tutti di mezzo, che tutti possono vedere o debbano vedere. Cioè, oggi è possibile fare un cinema che a te interessa in modo, secondo me, indipendente, perché tanto non troverai mai i soldi dai produttori televisivi. Questi hanno altre... se li avanzano, sì, ma è un caso, è un caso. Quindi è molto meglio rimediare fra i simili le risorse di tipo sufficiente che ti permettono di girare. Che cazzo me ne fare... scusate che mi esprimo, ma mi hanno rimproverato, dico troppe volte... che cosa me ne frega a me di dover andare in un albergo quando se c'è qualcuno che dice vieni a Timbuktu non andrà in questo momento, ma insomma a Timbuktu ti ospito io, c'è elettricità, internet, mia nonna che ti serve per fare le tue riprese. Mi dai da magnà? Il film che produrrò sarà un film completamente diverso da altre, realizzato in altre condizioni. Trovare le condizioni astrattamente valide per i film di alto costo e di basso costo secondo me è impossibile. I film si fanno, intanto si possono fare secondo me, e si fanno con quello che si ha a seconda a chi ci si vuole rivolgere, ma il chi deve essere chiaro. Io parlo di loro a voi, ma voi non siete il voi dell'universalismo sincrono, ma in voi specifico. Parlo di voi perché io sto in un ambiente di un certo tipo, ho un circuito di diffusione, mi affido alle risorse, allo scambio ad personam, o mi affido allo scambio attraverso le reti, e se riesco a fare il film, quelli che sono vicino alle mie esperienze possono vederlo, è indubbio, no? Almeno io lo penso così. Certamente oggi sul piano istituzionale io non so, perché sono io cretino, chi possa supportare una sperimentazione, ad esempio 2 anni sul campo a girare, e poi faccio un film e decido io quanto è lungo. Insomma, è difficile. No, allora faccio un esempio più per specifico, un caro amico che ogni tanto viene qui, ha fatto 10 ore di registrazioni con Fofi, Goffredo Fofi, che tutti conosciamo per mille motivi. E lui dice, io vorrei fare un film 3 volte 1 ora e mezza. E invece gli hanno detto, tu se vuoi prendere qualche soldo, ha messo lui i soldi per girare, se vuoi mettere, se vuoi, ti paghiamo, più di 1 ora e mezza non la vogliamo. Punto e basta. E così lui si copre le spese, però non ha il film distribuito come lui lo vorrebbe, no? Quindi deve, dice, vabbè, allora cosa faccio? Almeno mi copro le spese, poi vedo di trovare un'altra entità che dice, ti do i soldi per montare, 10 ore ridurle in, quanto fa 3 volte 1 ora e mezza? 6, no, che cazzo sto dicendo? 3, vabbè, sono 4 ore, 4 ore e mezza. Quindi ogni film, secondo me, se non si chiarisce di questo genere, diciamo così, se non chiarisce se stesso questa triade, chi parla a chi e di che cosa, rischia delle delusioni. Non posso parlare a tutti, è finita l'epoca in cui parlo a tutti. Cinema di massa, ciao Peppo. Ma non perché l'ho deciso io. Guardate come funziona la distribuzione del cinema di massa, allora, poche sale, tante sale, 100 film, un centro produttivo distributivo prevale su tutti, però ci sono i Netflix, le sottoretti, mia nonna, è vero, la distribuzione via rete è diventata predominante. La gente guarda il film così, qualcuno si guarda il pacchetto di sigarette e vedesse muoversi il mondo. Cioè. Questi sono i consumatori, tutti gli altri sono gente che ha interessi di altro tipo. Tutti siamo costretti a vederli su schermi sempre più piccoli. Perché probabilmente questa roba qua che noi stiamo vivendo oggi è l'ultimo resto di un rito che è andare al cinema insieme, diciamoci la verità. Rito che sta finendo. Spero di no, ma anche spero di sì, non lo so. No, cioè, questa è la condizione di noi osservatori, capito? Perché posso permettermi di dire che il mondo ci arriva a casa preconfezionato. E allora, finché c'era il dispositivo sala, e vabbè, esco, parlo con Pietro, bevo una bete con Anzola, non lo so, finito il dispositivo sala, resto da solo davanti a uno schermo. Mi vengono i brividi, malgrado io passi molte ore da solo davanti a uno schermo. Questo è lo spettatore occidentale, altro che statuto di sta minchia. Cioè questo osservatore oggettivo di queste scienze umane poi è un isolato che vive una vita di merda
e passa le ore a fare il ricercatore in una biblioteca oscura di una qualche università del Galles, non so. Dopo l'amor di Dio, anche da lì nascono i fiori, come diceva quello. Bello, no? Come dire, lungi da me disprezzare la vita di nessuno, ma questa è spesso la condizione a cui siamo costretti.
A questo proposito, Naven non è un film, però a proposito di finanze e budget è autofinanziato, quindi discorso. Bevete i grog.
Va bene. Cosa? Niente, quindi, Madonna, bisognerebbe effettivamente concepire come se i discorsi anche riguardo al cinema escono spesso e volentieri dai loro contesti, dai loro ambiti, ragionare su che cos'è un film antropologico, è chiaro che si porta dietro anche a ragionamenti del tipo che cos'è, chi è lo spettatore di queste visioni, che cosa ha modificato il suo rapporto rispetto al mezzo audiovisivo, come questa cosa è inevitabilmente evoluta e come sta evolvendo e evolverà sicuramente ulteriormente. E quindi sono dei giri lunghi, che però ovviamente riportano sempre a una continua analisi, a una continua riflessione su quello che si sta facendo. Io concluderei così la serata ringraziandovi tutti di aver partecipato, ribadendo l'appuntamento di settimana prossima, come è stato giustamente anticipato, con il film di Pierpaolo Verdecchi, Babilonia Mon Amour, che appunto è anche un'analisi di questo tipo. Grazie.
Aspettate. Vai. C'è una promessa da parte di Antonio Marazzi di venire da noi qui a raccontare delle cose delle sue studi di antropologia in Giappone. Se riusciamo a trovare un oggetto filmico da mettere insieme, non, se voi avete, come dire, se vi sembra una buona idea, noi ci sbattiamo.
Va bene, dai, poi separate sede.
No, vuol dire, no, almeno non dice, guarda che.
Grazie, buona serata.